Io vi sto facendo una rapida sintesi sulle fonti regionali, dicendovi però questa è una rapidissima sintesi. Esiste un corso di diritto regionale che da qualche anno è impartito soltanto a Rovigo. Questo per una questione burocratica, per cui c'erano troppi insegnamenti, hanno detto al Ministero, e quindi hanno sacrificato il mio insegnamento di diritto regionale, il che significa che io lavoro di meno, mi pagano lo stesso, pazienza, bisogna farsene una ragione. Ed è un corso, quello di Rovigo, tenuto da Cesare Mainardis, che per chi è interessato è assolutamente consigliabile frequentare. Perché? Perché naturalmente parlare di fonti regionali è parlare di una cosa alquanto complessa e anche tecnicamente complessa e importante. A me interessa darvi un'idea dei problemi. Tendenzialmente non è una parte che interrogo molto. Volete andare a prendere il caffè subito? A me non importa niente dell'esame, ve l'ho già detto, vero? Sì, ve l'ho già detto. Mi interessa farvi capire la complessità dei problemi e capire quali sono i path, le strade per cercare la soluzione. Allora, ieri vi ho parlato dell'impianto originale del 48, di come sia sostanzialmente fallito, che sia stato sostituito da una giurisprudenza costituzionale in affanno, la continua ricerca di non di interpretazione delle linee tracciate in Costituzione per ripartire le funzioni dello Stato da quelle delle regioni, ma di un'improbabile individuazione di quale sia l'interesse, il livello degli interessi. Perché bene o male la Corte Costituzionale è giunta al punto col dire che quello che importa sono gli interessi. Ciò che è di interesse unitario, di interesse nazionale, spetta allo Stato, ciò che invece è differenziabile come disciplina spetta alle regioni. Criterio, come vedete, del tutto impalpabile. Con la riforma del 2001 c'è stata questa rivoluzione per cui tutto è stato trasformato con la bacchetta magica. Noi siamo diventati uno stato di impronta federale, non è cambiato nulla naturalmente nei fatti, e per cui il testo costituzionale si è solo allontanato dai fatti invece di avvicinarsi ai fatti. E si è introdotta questa idea per cui la Costituzione enumera le funzioni dello Stato e non quelle delle regioni, e che la clausola residuale dice che tutto ciò che non è enumerato è di competenza delle regioni. E vi ho brevemente spiegato come questo progetto sia ulteriormente fallito. Per spiegarvelo sono partito dal buffo episodio storico, perché anche la storia sa essere buffa, del famosissimo contratto con gli italiani del Cavalier Silvio, tessera numero 1 della P2, e come questa buffonata si sia riflettuta in una cosa invece di una sicura importanza, che era il piano delle grandi opere, che poi è il grande delle grandi opere, gestito dal ministro Lunardi, grande imprenditore delle grandi opere. E questo è un piano che ancora in fase di attuazione. Poi vi ho detto, e qui ho sospeso il discorso, che su questa legge si è sviluppato un contenzioso che è rimasto celebre perché ha dato luogo a una nuova impostazione dei rapporti Stato-Regione da parte della Corte Costituzionale. Ancora una volta un giudice ha supplito il legislatore costituzionale, perché il legislatore costituzionale aveva introdotto un sistema difficile, se non impossibile, da prendere sul serio. E qual era il problema? Il problema era che la materia grandi opere, scusate, la materia lavori pubblici non era prevista in Costituzione. Negli elenchi delle competenze dello Stato non c'era materia lavori pubblici, c'era invece una materia concorrente che riguarda le grandi strutture di comunicazione e le infrastrutture. vi riporto esattamente la norma. Sempre che la trovi, questo è il 2001, eccolo qui sotto, fermo tu. E in questa norma, tra le competenze concorrenti, vedete che c'è grandi reti di trasporto, l'ultimo punto che vi ho messo, non è tutta la norma, ma è l'ultimo numero, non si vede un accidente, grandi reti di trasporto e navigazione, forse ne ho detto troppo. Questa è una competenza concorrente, una competenza sì concorrente, quella che adesso la riforma vorrebbe eliminare dalla faccia della terra. La competenza concorrente significa che sulle grandi reti di trasporto, quelle del patto con gli italiani, lo Stato può fare soltanto leggi di principio. E la difficoltà è che se lo Stato fa solo le leggi di principio, tutto il resto lo deve fare le regioni. Allora, quali sono i principi sulle grandi reti di trasporto? È difficile riuscire a capire, no? Qual è che i ponti stiano su e che le strade combacino in modo che i treni non debbano fare delle curve? Capite che c'è una certa difficoltà. Questa difficoltà la Corte Costituzionale l'ha perfettamente compresa e resa e trasformata in una sentenza che è un piccolo capolavoro di arte interpretativa. Questo è un sito dove si trovano tutte le sentenze della Corte, Giurcost, e questi che vedete sono i commenti apparsi online. Per dirvi l'importanza, sono quasi tutte del forum costituzionale che è mia proprietà e che è allora era l'unica rivista elettronica, Federalismo era appena sorto, e l'Exitalia anche c'era, ma era generalista, ed è una sentenza lunghissima, complicatissima, tirata con grande dovizia di particolari e con un dispositivo che non finisce più, che riplasma praticamente i rapporti Stato-Regione, 36 punti di dispositivo. Il dispositivo è quello che di solito viene introdotto in tutte le sentenze con la clausola per questi motivi, prima c'è tutta la motivazione, vedete siamo a questo punto della pagina internet, per cui alle ultime righe, e di solito per questi motivi tizio è condannato a 3 righe, 4 righe, la sentenza della Corte Costituzionale c'è un dispositivo di 5 righe, per questi motivi è rigettata la questione oppure dichiarata legittimità della legge nella parte in cui, 4 righe. Qui abbiamo alcune pagine di dispositivo per dirvi come è stata articolata questa sentenza, ed è una sentenza capostipite. Cosa ci dice questa sentenza, se non vi racconto nei particolari tutto quanto? Ci dice una serie di cose messe in fila che sono cruciali. Primo, in nessuna parte del mondo, neanche i paesi federali come gli Stati Uniti, la Germania, eccetera, certe cose sono prive di un momento di unità. C'è un interesse, la Corte non parla più di interesse nazionale, ma di interesse unitario, che deve essere rispettato. Come si fa a rispettare questo interesse unitario attribuendo il centro se la materia è concorrente? La Corte risponde con una sorprendente utilizzazione dell'articolo 118 della Costituzione riformata. L'articolo 118, come è facile capire, segue il 117. Il 117 riparte la funzione legislativa, il 118 riparte la funzione amministrativa. Nella Costituzione del 48 la ripartizione era semplice. Lo Stato, se vuole, può delegare delle funzioni amministrative alle regioni, delega di funzioni amministrative, e su queste funzioni amministrative le regioni possono dettare norme di legge, disciplinarle. Nella riforma invece il 118 rompe questo principio, che era il parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative, e introduce una nuova cosa. Una interessante struttura musicale. Il secondo tema, cioè quello sulle funzioni amministrative, è totalmente diverso dal primo tema, quello sulle funzioni legislative, mentre nel 48 i due erano collegati dal principio di parallelismo: dove fai leggi fai amministrazione, dove fai amministrazione fai leggi. Adesso no, le leggi sono individuate dal 117 attribuendo alle regioni tutto ciò che non è specificatamente dello Stato. Il 118 ci introduce il tema della sussidiarietà. Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, notate che si comincia dal basso, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Beh, è interessante questo principio. La sussidiarietà è un principio complesso, che è un principio che preesiste. Nel 2001 prendono il tema della sussidiarietà da alcuni contesti e lo portano dentro in Costituzione. Quali sono questi contesti? Gli assi cartesiani, nero su blu, forse non è il massimo della visibilità. No, non lo è. C'è una sussidiarietà verticale e una sussidiarietà orizzontale. La somiglianza di questo personaggino con Silvio Berlusconi è puramente casuale, proprio non c'entra niente lui con la sussidiarietà. E la sussidiarietà è un concetto che viene dall'esperienza della dottrina cattolica, che aveva elaborato essenzialmente la sussidiarietà orizzontale, ancora con l'enciclica del primo Novecento, che erano mirate a dire: non faccia lo Stato ciò che può fare la società, dove la società è la famiglia, e l'oggetto era l'istruzione. Era la difesa dell'istruzione privata rispetto all'invadenza dell'istruzione pubblica. Questa è l'origine storica del termine sussidiarietà. Lo Stato deve essere sussidiario della società. Un tema molto gradito anche al mondo dell'impresa, perché questo significa che lo Stato subentra laddove non c'è impresa. Uno dei leitmotiv che si sentono sempre stannazzare alla televisione quando si parla di risolvere i problemi strutturali del Paese è per esempio quello dei servizi pubblici locali, acqua, energia, rifiuti. E lì il leitmotiv dice: non faccia il pubblico quello che può fare il privato, cioè privatizzate i servizi pubblici locali. È un esempio anche questo di applicazione di un principio di sussidiarietà. Quello che a noi interessa è l'asse verticale che contrappone il centro alla periferia e dice: non faccia il centro ciò che può fare la periferia. Tendenzialmente, vedete il 118 come ci calza, tendenzialmente le funzioni devono stare in periferia e solo se la periferia non ce la fa devono essere riportate al centro. Con la metafora usata dal manuale vostro, e che ha avuto un certo successo, è stata citata anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, la sussidiarietà è un ascensore. La metafora è sbagliata, non dirlo a nessuno, tanto l'ho inventata io, ve lo posso dire, è sbagliata. È un ascensore, e in questo ascensore è collocato piano terra, e quando entrate avete dei tasti che dicono: sei a livello comunale, il comune non ce la fa, sale di un livello se in provincia, sale di due livelli se in regione, sale di tre livelli se è lo Stato. C'è un quarto livello che è l'Unione Europea. È di lì che viene il principio di sussidiarietà, tra l'altro, un principio di trattato europeo. E il poveretto che siamo ciascuno di noi ha questo cuneo micidiale sulle spalle, che sono tutti i livelli che lui mantiene. comune, provincia, regione, Stato, Unione Europea. Un giorno mi sono messo a fare un giochino, questa è una slide che ho proiettato milioni di volte tutti i corsi che ho fatto ai funzionari regionali, per esempio. Perché? Perché dimostra il senso della sussidiarietà. E il giochino è stato questo, abbiamo 5 livelli. Lui, oltre a pagare le tasse, è anche un elettore e quindi elegge i consiglieri del comune, della provincia, della regione, deputati, parlamentari europei. Queste sono le proporzioni, cioè quanti voti costa un consigliere comunale, quanti un consigliere provinciale, quanto un consigliere regionale e così via. Siccome io sono appassionato di cartografia perché mi piace andare in montagna, queste sono scale. Chiunque abbia consultato una carta geografica invece di farsi guidare dal tom-tom, sa che le scale sono fondamentali quando uno prende una carta geografica. E una mappa 1 a 1000 ha un dettaglio preciso e va benissimo, per esempio, per tracciare sentieri di montagna. Una mappa 1-620.000 funziona se uno deve andare ad Amburgo in autostrada, perché il dettaglio è quello. E quindi l'ho trasportato in mappe geografiche. Allora ho trovato questo che è il comune di Siena e vi dà l'idea dell'ottica che ha un consigliere comunale. È un pezzo di città e voi capite che potete decidere su dove mettere i divieti di sosta, i bottini della spazzatura, no? È un dettaglio che è un dettaglio tipico del comune. Corrispondenza perfetta, cioè sembra quasi che ci avessero pensato dicendo che per eleggere un consigliere comunale ci vogliono in media 1000 voti. Non l'hanno pensato, è venuta fuori così. E questa è solo una casualità. Questa è l'ottica della provincia. E vedete che questa ottica potete già vedere cose diverse, vedete la piazza di Siena, no? Piazza del Paglio. Qui non vedete dove mettete i bottini, ma potete capire dove mettere l'ospedale e le scuole, che sono in competenze provinciali, in effetti. Questa è una mappa invece, 650.000, che vi ho saltato un paio di mappe, che è una mappa europea, dove si vedono le autostrade. Dove non si può pensare che in base a questa ottica tu decidi dove mettere gli asili nido. C'è una logica in tutto questo. Noi manteniamo più livelli di governo perché più livelli di governo corrispondono a prospettive diverse del mondo. È una questione di ottica, percezione delle cose, scala di percezione delle cose. Comprate un cannocchiale e cominciate a guardare col cannocchiale, poi vi rendete conto che certe cose bisogna vederle senza cannocchiale, alcune bisogna metterci una lente e poi c'è il microscopio. Sempre questioni di ottica, che è una scienza interessante per un giurista. Vedete che di conseguenza la sussidiarietà ha un senso, solo che non è un criterio di allocazione delle funzioni. È semplicemente un principio, come dire, usa la lente giusta. E quindi, in genere, le funzioni amministrative sono amministrate in loco, dove asili, raccolta dei rifiuti, i servizi e la persona, eccetera, possono essere visti, possono essere percepiti e quindi possono essere governati, ma non tutto può essere fatto in loco e quindi bisogna prendere cabine dell'ascensore e salire a livelli di percezione diverse. Principio poi, c'è scritto un'altra cosa molto importante che non è molto apprezzata, cioè non ha avuto grandi applicazioni, che è il principio di differenziazione e adeguatezza. L'adeguatezza vuol dire che tu ti devi porre il problema di quale sia il livello più adeguato per svolgere una funzione. Per creare un senso unico, forse è adeguato il comune. Per creare un sistema di trasporto extraurbano, bisogna andare a un livello, si parla di area vasta, diciamo di provincia come riferimento. E le grandi opere a che livello stanno? Le grandi infrastrutture. La variante del valico tra Emilia e Toscana, il il canale, il corridoio 5 e la TAV in Val di Susa che attraversano l'Italia del Nord, a che livello devono essere percepite? Non a caso sono innescate da una decisione europea e da un finanziamento europeo, e poi devono essere gestite a un livello che non può essere comunale, certo, provinciale neanche, ma neanche regionale, anche perché ci sono accordi internazionali. Ecco che scatta una naturale competenza dello Stato. La cabina sale. Ed è quello che questa sentenza dice. Solo che c'è un problema, che il 118 riguarda le funzioni amministrative, non le funzioni legislative. Questo è il piccolo problema. E le funzioni amministrative sono gestite il principio di sussidiarietà. Allora la sentenza comincia a dire, bene, diciamo che il piano delle grandi opere è un atto amministrativo. L'atto amministrativo è assunto dallo Stato in sussidiarietà. Però per fare un atto amministrativo, in base al principio di legalità, devi prima fare una legge che definisca chi fa che cosa, come, quando e con quali soldi. E la Corte Costituzionale dice, bene, la legge è servente e quindi segue l'atto amministrativo e viene emanata in via sussidiaria dallo Stato. Poi il principio di sussidiarietà si sposta dal livello amministrativo a quello legislativo. Nel 117, parlando delle leggi, sussidiarietà non è nominata, ma viene recuperata con un ragionamento che parte da comparazione con il resto del mondo, riscontro delle esigenze oggettive, riflessione su quello che sono le funzioni amministrative di programmazione e la legislazione conseguente. Vi ho raccontato in 5 minuti quello che è stato uno psicodramma, come avete visto anche dagli commenti in rete, i commenti alcuni dei quali sono addirittura drammaticamente intitolati, no? Cioè, la Corte Costituzionale riscrive il titolo quinto, si parla addirittura di respiro costituzionale della sentenza della Corte, tutta una serie di cose esagerate, ma così la Corte ha introdotto un criterio che non c'entra con la Costituzione e che poi è stato applicato in numerosi altri contesti. Ogni qualvolta la Corte ha trovato necessario attribuire allo Stato una competenza unitaria, gliela data in via di sussidiarietà. Questo significa che ancora una volta, pezzo a pezzo, la Corte di che cosa si è occupata? Delle materie di competenze, delle etichette scritte nel 117? Ma neanche per idea, si è preoccupata esattamente di quello di cui si preoccupava all'inizio, e cioè dei livelli di interesse. Può questa cosa essere amministrata e legiferata a livello regionale, cioè avere 22 leggi diverse in Italia? La risposta è no, ci vuole una disciplina unitaria. Scatta la cabina della sussidiarietà e la competenza sussidiaria dello Stato. Vedete, in questo modo, quello che era scritto nella Costituzione finisce con essere completamente superato da quello che è la giurisprudenza costituzionale. Questo è quello che ho già appena fatto, sì. E che vuol dire che siamo tornati a una situazione in cui le linee tracciate dalla Costituzione non sono più le linee in cui si svolge il gioco. E il giudice di sedia di questo bel campo con le linee bianche delle competenze, invece di guardare se la palla è dentro o fuori la linea o sopra la linea, guarda se la palla è frutto di un bel colpo o un brutto colpo, sarà necessario che la tirasse lì, c'è tutta una serie di valutazioni che un giudice non può fare e che hanno portato la Corte progressivamente a rimangiarsi tutta la competenza sulle competenze. La decisione su chi ha la competenza non è più della Carta Costituzionale, ma è della giurisprudenza costituzionale. Non è che abbia fatto male la Corte Costituzionale, non sto dicendo che è stato un abuso della Corte Costituzionale, come direbbe qualche mio collega, io non sono di questa idea, è che la Corte Costituzionale si è fatta carico di problemi concreti che chi ha scritto le norme costituzionali non conosceva abbastanza, non ha valutato abbastanza e comunque non ha dato risposte per risolverle. Ma i problemi ci sono. Il caso della legge Lunardi è un macroscopico esempio che i problemi ci sono. E ci sono ogni giorno. E sapete come sono risolti? Adesso vi racconto una parte che non c'è nei manuali di diritto costituzionale, di diritto regionale. Quelli costituzionali tanto meno. In tutti i sistemi multilivello, siano regionali o federali, in fondo non ci importa, sono puri nomi. Essere in uno Stato regionale, in uno Stato federale, non cambia le cose. Mi ricordo, stavo ancora a Trieste, per cui parliamo anni 70, si fece un convegno, uno dei primi convegni che si fecero con gli americani e i tedeschi e austriaci sui sistemi multilivello. E la cosa che ci lasciò sgomenti è che gli americani raccontavano la loro esperienza di divisione tra Stato, Stati membri e Federazione usando metafore. Una ha fatto imbestialire gli interpreti perché parlava di dolci, dolci mille foglie, tutte lo capiscono, ma la torta marmorizzata non era chiara. Ecco, la torta marmorizzata era l'immagine che loro davano di un sistema di riparto delle competenze che non è più fatto così come sarebbe nella logica mille foglie delle sistemi federali, ma era fatto a macchie irregolari perché le amministrazioni tendono a fondersi, a lavorare su progetti e non a lavorare sulle competenze. È una cosa facile da capire perché è immediata. Se uno deve inseguire, deve preoccuparsi di una politica pubblica minimamente complessa, come può essere quella ambientale o quella della riconversione industriale, non a caso in America questa torta marmorizzata è cominciata a formarsi dopo la crisi del 29 con la creazione dell'Authority della Tennessee Valley, problemi ambientali, e con la ripresa industriale dopo la crisi. E lì, di fronte a una politica pubblica, non è che uno possa andare a strati, io faccio un pezzo fino a lì, poi l'altra competenza ce l'hai tu e poi c'è la competenza del comune, perché non è così che funzionano le cose. Le materie sono una tecnica primitiva per far funzionare un sistema multilivello. Le materie servono soprattutto a difendere le proprie competenze, ma non a risolvere i problemi comuni. Il problema è che bisogna risolvere i problemi comuni. Prendete la politica del lavoro, oggi è la politica, no? La politica pubblica più urgente. Come la risolvi? Non puoi ragionare per materie, devi ragionare per problemi. Allora, per fare una politica del lavoro devi cominciare dalla scuola, istruzione, formazione professionale, apprendistato, contratti di lavoro, previdenza sociale, riconversione industriale, provvidenze per la famiglia, perché se la donna deve andare a lavorare, visto che l'uomo a casa non ci vuole stare, bisogna che qualcuno con i bambini ci stia. Asili nido. Asili nido è una voce della politica del lavoro, per lo è che la Corte l'ha detto a un certo punto in una sentenza. Gli asili nido, che sono una tipica competenza comunale, sono stati, diciamo, espropriati dalla Corte Costituzionale perché gli asili nido nel luogo di lavoro sono luogo di lavoro, per cui competenza di chi si occupa di lavoro. Capite com'è complicata la cosa? Allora, se voi prendete tutta questa tastiera, non è che potete suonarla per cui lo Stato suona i tasti dell'istruzione, la regione è quella della formazione professionale, dell'artigianato, dell'apprendistato, competenza regionale. Le asili nido e le provvidenze da famiglia sono del comune. E il progetto comune da dove viene fuori? Allora capite che mettere etichette sui flaconi serve essenzialmente quando si litiga. Tu hai invaso la mia competenza senza dirmi nulla. Non serve a niente quando uno deve organizzare le politiche pubbliche, non c'è legge che stia dentro una materia. Le leggi sono sempre sparse, tu fai una legge, non solo per le materie trasversali che vi dicevo ieri, ambiente, tutela della concorrenza, tutela del consumatore e così via, ma anche per le materie proprie. Difficilmente una legge sta tutta dentro una materia. Cerca di inseguire i problemi non stanno dentro nelle bocce che abbiamo precostituito. Da cui tutti i sistemi multilivello hanno transitato verso forme di cooperazione. Mentre le materie servono per la divisione, i sistemi moderni vanno verso forme di cooperazione. La divisione finisce con essere rilevante quando si litiga, tu hai invaso la mia materia con quell'atto, la cooperazione tende ad essere rilevante quando si pianifica, stiamo risolvendo un problema di politica pubblica. In Italia noi non abbiamo mai introdotto in Costituzione un sistema di cooperazione, mai. In Costituzione non si parla, hanno introdotto nel 2001 il principio di leale collaborazione solo su una piccola cosa che è il potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni, una sciocchezza. Ma non c'è nulla, nessuna istituzione fatta per fare cooperazione al momento delle decisioni. Le regioni non sono coinvolte nel procedimento legislativo e nel procedimento amministrativo si parla di sussidiarietà, ma si lascia la cosa senza un'istituzione. Le istituzioni sono sorte e sono sorte su base di legislazione ordinaria ed è fatto dal cosiddetto sistema delle conferenze che il vostro libro cita e spiega molto succintamente. Il sistema delle conferenze vuol dire che ci sono sedi amministrative dove il governo e per lui una serie di ministri competenti e le regioni, dopo averne discusso nella conferenza dei presidenti delle regioni, mandano uno a discutere col ministro, e qualche volta i sindaci vengono coinvolti intorno a un tavolo a discutere di problemi comuni. Quella è la sede di cooperazione in Italia, disciplinata da un decreto legislativo del 97, anche piuttosto sgangherato, non molto preciso, e affidata alla buona volontà dei partner. Per cui ci sono governi che sono molto aperti alla contrattazione con le regioni e ci sono governi che trampianamente hanno chiuso il rubinetto. A noi delle regioni non frega niente. Erano i governi federalisti, giusto per dirle, no? È interessante questa cosa. Governi con tre ministri con cravattino verde che si occupavano di federalizzazione dell'Italia. Paese delle contraddizioni tremende queste. Queste conferenze sono importantissime, interessantissime, perché vi spiegano come funziona il diritto regionale reale, non il diritto regionale dei manuali, che fortunatamente non insegno più. Il primo corso che feci di diritto regionale era a Macerata e correva l'anno, sarà stato 89-90, e ricordo che andai in classe con un pacco di sentenze dicendo: io vi ho indicato un libro, adesso lo mettete da parte, se voi frequentate questo è il testo di diritto costituzionale, un pacco di sentenze. L'ultimo corso che ho fatto 2 anni fa qua a Ferrara era uguale, io ho un manuale di diritto regionale, qui sono coautore, ho fatto un manuale di tutti, si vive così, e ho detto: bene, adesso mettete da parte, se voi frequentato, questo è solo il pacco di sentenze di cui bisogna occuparci. Non è cambiato nulla, ma non è cambiato nulla perché i problemi non sono cambiati. Allora, che cosa succede? Oggi, per esempio, anzi domani, io devo andare a Napoli, ci sono due convegni a Napoli, ho fatto due relazioni su due temi diversi, ma spero di tornare in serata, sono invitato dei medici di medicina preventiva, medici igienisti, preoccupati degli effetti della riforma costituzionale sulle loro materie, perché l'alimentazione è una materia concorrente, la prevenzione dell'infortunistica sul lavoro è una materia concorrente, la materia concorrente vengono dalla riforma cancellate e trasformate in larga parte in materie statali, ma con delle clausole in particolare. E loro sono preoccupati perché vorrebbero sapere quali sono gli effetti. Allora, quando mi hanno chiesto questa cosa, gli ho detto: bene, allora fatemi un favore, mandatemi tutte le leggi che le regioni hanno fatto in queste materie, visto che sono competenze legislative delle regioni concorrenti, non ce n'è una. Non ci sono leggi regionali. Capite? Anche tutto questo enorme discussione sulle competenze regionali che vengono incise nella riforma è fuffa, perché su quelle materie le regioni leggi non ne hanno fatto, ma non hanno neanche senso di fare. Che cosa fanno? Chiedono al governo: incontriamoci in conferenza e facciamo insieme la disciplina del settore. L'ultima raggiunta non prima di 15 giorni fa, direi, forse 20 giorni fa, è stata la regolazione delle misure di sicurezza sui trasporti ferroviari locali. Il treno dei pendolari, che molti di voi penso che la mattina prendono, sono competenze regionali. Vi immaginate se ogni regione facesse la sua disciplina della sicurezza dei treni, visto che non c'è un treno che si ferma al Po e poi torna indietro, no? Di solito no, quei giorni di sciopero capita, no? E cos'è? Quando arriva in Veneto, quando va in Lombardia o in Toscana, nelle Marche, che cosa succede? Cambia la disciplina della sicurezza? Talmente stupida che non ha pensato nessuno. E allora vanno a incontrare il governo dicendo: apriamo un tavolo e cerchiamo di coordinare non soltanto tra noi regioni, ma anche tra le linee di trasporto regionale e quelle statali, visto che usano gli stessi binari, gli stessi passaggi a livello e così via. E infatti hanno fatto un atto di disciplina comune. E questo c'è praticamente in ogni settore. Se devono discutere quali sono i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie o come risolvere il problema delle liste d'attesa per interventi chirurgici o per le analisi sofisticate, lo devono fare insieme, perché non è che una regione risolve il problema, perché risolve il problema un giorno, dopodiché tutti gli altri sanno che in quella regione basta un giorno per fare l'attack e tutti vanno a fare l'attack lì. Tutta l'Emilia per 2 anni è andata a Monselice a fare l'attack, perché era una struttura convenzionale che funzionava rapidamente, mentre in Emilia per un blocco del sistema dovevi aspettare 1 anno. La soluzione deve essere una soluzione comune, è una politica nazionale, ma il fatto che sia una politica nazionale non vuol dire che lo debba fare il governo, che è statale e non nazionale, lo devono fare in comune. E quindi ci vuole un tavolo comune. C'è solo una piccola difficoltà, che questi sono organismi amministrativi. Il loro frutto buono, quando hanno degli accordi, sono atti amministrativi. Di solito sono atti amministrativi che voi non trovate citati nel sistema delle fonti. Allora dopo vi parlerò di regolamenti, questi non sono neanche regolamenti, non hanno la forma tipica dei regolamenti. Sono dei DPCM. Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, e sono atti di amministrazione alta, accordi. Questi accordi comunque sono atti amministrativi e non hanno nessuna resistenza nei confronti delle leggi. Le leggi sono fatte dal Parlamento, che è sovrano, ha detto la Corte Costituzionale. Gli accordi Stato-Regioni non possono vincolare il Parlamento. Il Parlamento è libero di prenderli e cacciarli nel cestino. Sono gerarchicamente a livello di atti amministrativi e quindi secondari rispetto alle fonti primarie. qualsiasi normina sparsa dentro una legge, un decreto-legge, una legge delegata, può spazzarli, sostituirli, derogarli, senza nessun controllo. Per cui il grande rischio è che se il governo non sta attento e non va in Parlamento a dire guardate per favore non fate questa norma perché c'è già un accordo, passa una legge che quell'accordo vanifica. Questo è il grosso problema che noi abbiamo di fronte finché avremo una scissione tra la legge e l'atto amministrativo, la legge fatta da un Parlamento bicamerale e l'atto amministrativo fatto da una forma quasi volontaristica di contrattazione centro-periferie. Tutto questo è l'ennesimo esempio di come la realtà della gestione dei rapporti e delle politiche pubbliche sia scissa dalla forma della regolamentazione costituzionale. La Costituzione viene chiamata soltanto quando lo Stato impugna la legge regionale o la Regione impugna la legge statale, cioè quando litigano di fronte alla Corte Costituzionale. Lì la materia viene richiamata. Voi avete invaso la nostra competenza. E la Corte gli tocca cercare di dare una risposta in termini giuridici a un problema che è completamente scisso dalla realtà. Da qui la grossa difficoltà della Corte, no? Noi siamo il paese col contenzioso più elevato del mondo tra Stato e Regione, ma proprio a livelli di diversi zeri moltiplicati per la media degli altri paesi, perché non abbiamo un sistema di cooperazione preventiva. E abbiamo una disciplina costituzionale che è scissa dalla realtà dei rapporti. I rapporti non sono dati dal cattivo comportamento delle persone, qualche volta sì. I rapporti sono dati dalle esigenze che bisogna governare. Non è la Costituzione che governa le esigenze, ma sono le esigenze che governa l'applicazione della Costituzione. E questa scissione è estremamente pericolosa, perché se noi abbiamo un sistema che va fuori dalle coordinate costituzionali, vuol dire che è un sistema fuori dalle regole. Non è una bella cosa, non è affatto una bella cosa. Ma questo non ci impedisce di bere un caffè.